Radio Popolare Popolare Network, da Serena Tarabini un saluto e il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che mette al centro le donne, le loro storie, i loro percorsi e le loro battaglie, che ci aprono finestre sulla realtà che ci circonda. E oggi la realtà di cui parleremo in particolare è quella della difesa dei diritti umani. E impareremo quest'oggi sicuramente anche qualcosa di più su un paese di cui non si parla spesso, il Salvador, e della comunità salvadoregna espatriata, in quanto il Salvador è il paese di origine dell'ospite odierna di Parla con lei. Do il benvenuto a Jessica Avelar. Ciao Jessica.
Ciao Serena, grazie per l'invito.
Jessica Avelar è nata nel Salvador nel 1999 ed è emigrata in Italia ancora molto piccola, e qui in Italia, in particolare a Milano dove vive, si è distinta in vari modi, sia nella sua professione sia come attivista nel campo della difesa dei soggetti più fragili. Ha fondato, attualmente è presidente dell'associazione AMMI, che è l'Associazione de Mujeres Migrantes in Italia Cristianas, ed è anche un'operatrice sindacale del SICET, il sindacato che si occupa della difesa del diritto alla casa. Appunto, andremo a vedere come Jessica è arrivata a tutto ciò, partendo proprio dalle origini. Jessica, quindi a me piacerebbe chiederti innanzitutto, sappiamo il Salvador è un paese dalla storia estremamente tormentata, e volevo chiederti che paese hai lasciato quando te ne sei venuta in Italia.
Beh, io sono emigrata in Italia abbastanza piccola, molto, cioè, nel 99, 11 anni. In realtà in quel momento il paese iniziava ad entrare in una nuova crisi economica. E, sicuramente dopo il conflitto armato c'erano degli accordi di pace che sono stati nei primi degli anni 90. E il paese ha avuto una rinascita, mio padre e mia madre, insomma, che vivevano, erano dei giovani ragazzi che, insomma, hanno vissuto quegli anni post guerra, e sono riusciti, insomma, ad avere la propria attività anche grazie all'immigrazione di mia nonna è emigrata proprio subito dopo il conflitto armato, quindi nel 1991, e proprio per un motivo economico, per una forte crisi economica che il paese comunque stava vivendo a causa della post-guerra civile. E il paese in realtà stava entrando in un nuovo momento di crisi economica, un po' dovuto ai governi che comunque c'erano, un governo di destra, e soprattutto anche alle catastrofi ambientali. Quindi c'è stato, mi ricorderò sempre la mia immigrazione come frutto dell'uragano Mitch, che ha devastato il paese. Per mio padre e per la sua attività che aveva all'epoca, è stato il movente, diciamo, che ci ha portato qua, e quindi siamo emigrati in Italia tutti e tre insieme. La mia storia è un po' particolare perché, devo dire, sono stata molto fortunata, non ho avuto il distacco dei miei genitori. Mio padre, mia nonna e mia zia sono riusciti a farci arrivare in Italia insieme, hanno fatto anche dei grandi sacrifici, ma era comunque un'Italia diversa. E le donne che sono arrivate nei primi anni degli anni 90 sono riuscite finalmente ad avere i primi appartamenti, i primi, insomma, a ideare un percorso di vita più stabile in Italia, non soltanto vedere l'Italia come un posto di lavoro. Da lì, io, che paese ho lasciato? Per me in quel momento era un paese bello. E anni dopo, fra i terremoti che ci sono stati nel 2000, la criminalità, il Salvador è calato, insomma, a picco su una crisi economica e umanitaria non, insomma, importante.
Ecco, ricordiamo che in seguito alla sanguinosissima conflitto armato che c'è stato fra gli anni 80 e 90, più di 1 milione di persone se ne sono venute via dal Salvador, e appunto, come ricordi tu, questo flusso non è finito perché ci sono state altre problematiche che hanno fatto sì che la vita una vita sostenibile dal punto di vista economico fosse molto, molto difficile. Volevo chiederti che cosa ricordi proprio anche del tuo arrivo e quali sono state le difficoltà che hai incontrato per te personalmente o per la tua famiglia nel percorso di integrazione, diciamo, dentro un nuovo paese, una nuova città, ma quali sono state anche le cose belle, le cose che ti hanno aiutato?
Quando sono arrivata un 14 di agosto del 1999, per me sarà sempre una data importantissima che ricorderò credo per sempre. E sono arrivata in un'Italia, in una Milano deserta. In quegli anni le famiglie facevano vacanza ancora, quindi Milano era una città deserta, e questo devo dire la prima impressione che ho avuto di Milano è stata questa grande città con grandi edifici che non c'era nessuno quasi.
Fantasma.
I supermercati erano chiusi, cioè io ricordo che credo oggi ormai non è più così. E siamo arrivati subito a Ferragosto, quindi i miei genitori dopo una settimana sono andati subito a lavorare fissi dai datori di lavoro di mia nonna, quindi mi hanno portato con loro. Questo per me è stato il primo ricordo. È stato difficile perché comunque per loro portarmi, io sempre sono sempre stata nel loro lavoro, perché loro lavoravano al mercato in Salvador, quindi avevano una macelleria. Io sono cresciuta in mezzo alla gente, in mezzo insomma al caos, a quel bel caos, perché mi piace, devo dire, lo ricordo con molta gioia. E subito dopo siamo andati da questa signora che ricorderò sempre, la signora Celia Landaverde, e per la comunità salvadoregna è stata fondamentale e il lavoro che lei ha fatto. Anche lei migrante, lei è migrante proprio durante il conflitto armato che il Salvador ha vissuto, quindi lei era insomma una sindacalista. Quindi in quegli anni essere sindacalisti non è per una persona straniera, una donna straniera, non è sicuramente semplice, e lei è riuscita proprio per la sua tenacia, per la sua voglia di aiutare gli altri. Quindi lei nel suo ufficio vicino via Benedetto Marcello, quindi proprio io lavoro lì, quindi per me via Tadino insomma rappresenta, fa parte della mia storia, quindi non potevo non finire lì a lavorare, credo.
Sì. Dove c'è un grande mercato oltretutto.
Sì, certo, e devo dire che insomma il mercato di Lima era il mercato di mia nonna, insomma, perché mia nonna lavorava lì nelle vicinanze, perciò quel quartiere lì per me è sempre stata familiare. Quindi sono arrivata da questa donna in questo ufficio caotico, pieno di persone, di migranti, di persone salvadoregne, ma anche di altri paesi. Io devo dire, ricordo bene quei momenti, quei primi due mesi, e ricordo bene anche quando sono arrivata alla scuola media di Via Fara, vicino alla stazione centrale, perché il primo giorno di scuola mi ha accolto un insegnante, e quel primo giorno di scuola per me è stato veramente... è come una prima nascita, cioè credo che nessuno di noi può dire mi ricordo il giorno in cui sono nato, perché se appunto eravamo neonati, ma io per me quel primo giorno di scuola era per me un primo giorno di nascita in un paese straniero dove non capivo la lingua, dove sentivo una lingua, potevo comprendere o cercare o intuire che si dicevano delle cose, perché comunque lo spagnolo e l'italiano sono molto diversi, però vedere tanti bambini, ed era una scuola molto multietnica, essendo vicino alla stazione centrale, io per la prima volta vedevo ragazzi biondi, occhi azzurri, ragazzi cinesi, e insomma, ed era un'emozione per me vedere quel contesto così multietnico.
È stata una scuola accogliente?
Sì, è stata una scuola accogliente, nonostante le difficoltà, perché per me quei primi bambini del 99, del 2000, eravamo la sperimentazione dei primi ricongiungimenti, quindi la mia insegnante di italiano, insomma, non c'erano dei libri veri e propri, insomma, si sperimentava un po' con noi, però erano insegnanti che ricorderò sempre molto curiosi di noi, cioè, ma anche molto accoglienti, cioè per loro non era soltanto insegnare una lingua, ma insegnare e farci conoscere una cultura e farci sentire accolti a Milano. Tant'è vero che io a scuola media ho conosciuto, cioè mi portavano a conoscere il Duomo, a fare dei giri turistici, e questo devo dire mi ha lasciato comunque una traccia nel mio cuore, cioè mi è rimasto tanto che per me Milano è la mia città. Perché proprio non era solo imparare l'italiano, no? Non era solo imparare la grammatica, era proprio conoscere la città di Milano, le sue persone, la sua cultura e farci sentire parte di questa cultura. E questo per me, in quei insegnanti, è stato veramente molto bello, perché la scuola italiana con la scuola salvadoregna era totalmente diversa. Io non avevo mai avuto un diario di scuola, per dire, e quindi tutto era diverso. Io ero molto indietro rispetto anche ai miei compagni, perché nonostante andavo anche a una scuola privata, la scuola salvadoregna a livello di educazione era molto indietro, quindi anche a diversi differente ai ragazzi del Perù e dell'Ecuador, che loro riuscivano a stare al passo col programma scolastico, io invece no, avevo tantissime lacune. Però devo dire che per me la scuola, quella prima scuola e quei primi compagni che ho conosciuto, insomma, per me sono sempre rimasti nel cuore.
Come ti è entrata nel cuore anche la città di Milano? Difatti, tu come ti senti? Salvadoregna, italiana, entrambe le cose?
Beh, devo dire che dentro di me posso dire di sentirmi italiana. Sicuramente il contesto in cui viviamo, e a volte soffro questo, mi rendo conto che per molti magari non lo sono, perché nonostante parli insomma italiano, abbia fatto i miei studi qua, non lo sarò mai, ho la cittadinanza italiana acquisita insomma faticosissimamente anni dopo, a 30 anni, quindi insomma è stato anche lì un percorso difficile. E non mi vedono italiana, e questo è veramente difficile. Invece se vado in Salvador sono salvadoregna, nel senso che conosco la cultura, ma vedo un distacco proprio. Io non ho più amici, cioè per me il mio futuro è in Italia, cioè per me la mia casa è l'Italia. Quando vado in Salvador, quelle poche volte che sono andata, dovevo tornare a casa e quella casa era Milano, era la mia casa in Italia.
E questa non completezza né da una parte né dall'altra, che cosa ti genera?
Beh, io mi sento più una cittadina del mondo. Da un lato mi genera un conflitto importante, perché sicuramente a volte mi rendo conto che acquisiamo avere due culture di appartenenza, anche se non, i miei genitori non sono italiani, ma la cultura italiana, cioè l'ho acquisita attraverso lo studio, e per me è stato importante, però per me è un valore importante, sicuramente per come adesso il contesto politico sociale dell'Italia e dell'Europa in generale, vedo che mi sento sempre straniera. Credo che per gli altri sarò sempre straniera. Per me invece sono arrivata a questa, negli anni ho avuto insomma questa conclusione per me stessa. Io alla fine sono cittadina del mondo, perché alla fine so che ho qualcosa, una doppia cultura di appartenenza, e questo è sicuramente un valore in più.
Certo, una ricchezza per una te ricchezza. E non solo per te. Ci prendiamo una piccola pausa, Jessica, e ci ascoltiamo un brano che viene proprio dalla tua terra e che ricorda la sofferenza del popolo salvadoregno a causa della guerra, della sanguinosissima guerra civile.
Desde las Malvinas hasta la Misión, vamos milicianos. Enséñala a todos, enséñala a todos que aquí no será. Aquí no será.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Jessica Avelar, che è cittadina di origine salvadoregna, è per questo che abbiamo ascoltato questo brano bellissimo di Ozzomatli, A chi non sarà, proprio dedicato al paese e al conflitto, alle sofferenze della popolazione di questo paese. Stavamo raccontando con Jessica, insomma, il suo percorso, il suo arrivo in Italia, le difficoltà, i pensieri e che il significato anche di essere una cittadina sia italiana che salvadoregna, perché insomma la maggior parte della tua vita l'hai passata in Italia, però conservi le tue origini. Come è proseguito il tuo percorso dopo l'inserimento a scuola, insomma il primo impatto con l'Italia?
Beh, ero nella scuola media, quindi si arrivava qualche anno dopo alla scelta della scuola superiore, e devo dire che io avevo scelto, volevo essere, quando sono arrivata qua in Italia, io volevo studiare, questo era il mio obiettivo come piccola migrante, volevo finire e andare in una università italiana. Per me era importante, anche perché nella mia famiglia mio padre e mia madre non avevano avuto questa opportunità, tant'è vero che io sono la prima laureata della mia famiglia, i miei genitori insomma hanno origini molto umili, e per me era importante e lo è tuttora lo studio, cioè per chiunque, possiamo fare qualunque lavoro, ma avere la possibilità di studiare in un altro paese, cioè, è importante. Io sono sempre stata una persona che ha fatto tanto volontariato fin da giovane, perché mio padre era un ex Boy Scout, anche lui lavorava quando era in Salvador con la comunità, quindi io ho sempre visto lavorare per gli altri, i miei genitori, quindi all'interno della nostra comunità, della nostra chiesa, abbiamo sempre svolto del lavoro sociale, e quindi io mi sono appassionata e insomma la vita mi ha portato a fare scienze dell'educazione all'università cattolica di Milano, e devo dire è stato un percorso un po' travagliato all'inizio, era perché non era la mia prima scelta, insomma io volevo fare il medico, ma poi penso che non avevo le doti per farlo, non avevo neanche, insomma non sarei stata portata forse per quel tipo di professione, e amando, insomma studiando scienze dell'educazione, per me è stato anche ritrovare un po' le mie origini. Uno, perché ho fatto una bellissima esperienza come tirocinante a San Vittore, e per me lavorare con i giovani migranti è diventata una passione di vita, una ragione di vita, ecco. E quindi il percorso di integrazione nei ragazzi di prima e di seconda generazione per me è diventato veramente un motore, sia nei miei studi, che mi ha portato a fare quello che sto facendo oggi. Quindi ho fatto San Vittore, sono stata nell'area giovani adulti, capire anche le dinamiche per cui moltissimi dei ragazzi decidono di intraprendere un percorso di criminalità sbagliando, no? Delle scelte sbagliate, nonostante nascono a volte in Italia oppure vengono qua da piccoli, quindi non sono a contatto con tutta quella violenza che si è magari nel nostro paese, nel paese d'origine. Il problema è sempre il fattore di integrazione. E sempre vivono ai margini, le poche opportunità che a volte hanno, e il fatto che ti vedono sempre, ed l'ho vissuto in prima persona, come una persona sbagliata, quindi alla fine il fatto che vivono anche percorsi di stacco familiare, quindi sono ragazzi che per anni non hanno vissuto con la loro famiglia e quindi arrivano qua, che vivono e si trovano con degli sconosciuti a volte, quindi veramente i contesti in cui molti di questi ragazzi vivono sono difficili.
Sì, contesti di cui spesso noi ci dimentichiamo, sì, no? Tendendo a mettere il, più che pensare alla persona, si pensa al crimine e al paese d'origine, senza pensare alla specificità di ogni situazione e appunto il contesto che ha portato a delinquere in questi casi.
E senza poi riflettere magari in dei percorsi che, del lavoro diverso, cioè il percorso anche di integrazione oggi a scuola è fondamentale. Anch'io, per dire, cioè, quando ho fatto la scelta, io ho fatto la scelta di studiare il classico, che è stata una scelta folle, però devo dire che lo volevo fare. E per alcuni insegnanti, io ero in una scuola in via Torino ed ero in mezzo alla crème della crème. Questa frase mi è rimasta in testa. Cioè, ho vissuto diversi momenti di discriminazione a scuola da parte degli insegnanti, perché vedere una ragazza di un altro colore, con una famiglia, insomma, migrante, insomma, povera, in una scuola, in un liceo classico
del centro di Milano,
era praticamente... ero sbagliata per quel contesto. Devo dire, mi ha aiutato molto, insomma, da un lato la mia tenacia, è stato difficile, perché io ho vissuto, cioè, mi sono rinchiusa, da piccola ero molto più socievole, poi mi sono piano piano creato il mio mondo da sola. Ho trovato anche insegnanti bravi, perché questo devo dirlo, persone che mi hanno integrato e che mi hanno sempre aiutato, e anche compagni di scuola. Però è stato difficile, se in quegli anni è stato difficile, oggi purtroppo ancora la scuola italiana nell'inserimento, no, dei ragazzi stranieri, insomma, è difficile tuttora, soprattutto perché ti portano a volte nelle scuole medie a scegliere sei straniero, ok, sei adatto a una scuola professionale perché devi lavorare subito. Questo è stato detto a mio padre nei primi anni 2000. A oggi moltissime famiglie che incontro ancora oggi fanno della scelta seguendo i consigli di insegnanti che dicono: siccome tuo figlio è straniero è adatto a fare l'alberghiero, il turismo. Se lo vogliono fare perché gli piace, perfetto, ma se lo devi fare perché tu sei, per la tua origine, la tua condizione economica, sei adatto a questo sbagliato. Quindi vuol dire che dobbiamo ancora fare tantissimo lavoro all'interno delle scuole e soprattutto nei quartieri.
Assolutamente. Tu, Jessica, quindi l'hai detto con grande tenacia, e nonostante arrivassero segnali non incoraggianti, hai proseguito il tuo percorso di studi sostenendo anche la difficoltà e gli ostacoli economici per portare avanti questi studi.
Sì, perché insomma i miei genitori lavoravano, mia mamma in famiglia, in una famiglia, e mio padre era un operaio, quindi io anch'io a 18 anni, l'ho detto, ho visto sempre lavorare i miei genitori e quindi anch'io a 18 anni ho iniziato a lavorare, addirittura i primi lavori era sostituzione di portineria, quindi di qualcuno, qualche amico dei miei genitori, quindi ho iniziato a fare questi lavori e non me ne vergogno, devo dire, perché è quello che... ciò che sono oggi è il percorso che ho fatto e che ho fatto la mia famiglia, ma ho fatto anch'io negli anni, nella mia gioventù. E ho fatto e ho lavorato per tantissimi anni, infatti il mio primo lavoro fisso indeterminato è stato come addetta alle pulizie di un ufficio la sera, ed era adatto per me perché potevo studiare e lavorare. E questo è un lavoro ereditato da mio padre, perché alla fine quando andavo a cercare un altro tipo di lavoro ero straniera. Però alla fine io ho deciso di fare questo lavoro per aiutare i miei genitori, quindi per sostenermi anche la scuola, l'università, e questo lavoro è quello che mi ha portato più avanti ad avere i contributi e il reddito giusto per avere la cittadinanza italiana. Quindi quando mi dicono: ah, ma tu sei italiana perché sei cresciuta qua, no, io sono diventata italiana perché sono per le pulizie, il lavoro delle pulizie mi hanno portato ad avere la cittadinanza, perché se io aspettavo così tanti anni, no, il lavoro insomma professionale, insomma, che riguardava la mia professione è arrivato molto dopo e sono lavori precari, cioè un ragazzo oggi, io ho tante amiche che ho conosciuto alla scuola media, quindi migranti anche loro, che non sono riuscite ad avere la cittadinanza ancora, perché purtroppo non avevano i contributi, insomma le richieste sempre per la cittadinanza sono sempre più difficili, non basta essere laureata qua, non basta avere, insomma, il lavoro anche giovanile è difficile, quando i primi lavori erano lavori saltuari, lavori insomma a progetto, che non ti danno comunque il reddito idoneo per avere la cittadinanza, perché purtroppo la legge oggi ci chiede, ci dice sempre che la cittadinanza ce la dobbiamo meritare. La proposta di legge della perquisire la cittadinanza per cultura, questa era importantissima per moltissimi ragazzi, credo anche per un inserimento e un'integrazione ancora più grande in Italia, perché se veniamo considerati sempre stranieri, alla fine o lasciamo l'Italia, quindi ciò che l'Italia ha formato in questi anni ritorna e va in un altro paese.
Quello di essere considerati sempre comunque stranieri è un fattore che ha inciso anche sulla tua ricerca di lavoro successiva all'ottenimento del diploma di laurea?
Sì, perché secondo me mio padre mi ha detto sempre una cosa, la prima frase che lui mi ha detto in aereo è stata: non dimenticarti mai le tue origini. E quindi vedere oggi, a distanza di 27 anni dalla mia immigrazione, quando sono arrivata qua, o comunque vedere che ancora oggi ci sono problemi di integrazione e ci sono problemi soprattutto nelle persone migranti, mi ha portato a fare delle scelte, quindi a lavorare e a creare qualcosa per aiutare le famiglie migranti, le donne migranti e i loro figli, perché per me insomma sempre stata è un'ingiustizia che oggi un bambino nato qua, mia sorella, io ho una sorella nata in Italia, ed è per me è triste vedere che lei si sente straniera e viene percepita come una ragazza straniera per il colore della pelle, invece lei a tutti gli effetti non lo è. Insomma, ha un'altra storia diversa dalla mia.
Quindi come, che scelta hai fatto appunto dopo la laurea per poter sia fare tu, svolgere tu la professione, allo stesso tempo aiutare quelle persone della tua comunità e anche di altre comunità in difficoltà, anche solo per l'essere straniera?
Beh, io sono arrivata a, visto le difficoltà che avevo nell'inserimento lavorativo, ho deciso di iniziare a fare del volontariato nel sociale, quindi sono passata da Telefono Azzurro, un po' delle ONG insomma che potevo fare per avere insomma un po' di esperienza, perché quello che mi chiedevano nel curriculum, esperienza, e fino ad arrivare un giorno all'ufficio di vicino a via Grigna 20, qua vicino insomma, e all'ufficio del gruppo donne internazionale, gruppo fondato da Celia Landaverde, quindi ritrovo questa donna che mi aveva accolto all'inizio insomma quando ero bambina e che non ho più incontrato dopo, quindi la ritrovo già grande, già adulta, io con un progetto, avevo un progetto in mano e lei mi ha ascoltato, lei insomma era già pensionata ma faceva ancora l'attivista era un'operatrice sindacale, insomma una donna che davvero ha fatto la storia e ha aiutato tantissime persone, attraverso insomma conoscendola sono andata a lavorare, a fare attivismo con le famiglie salvadoregne di quegli anni, quindi parliamo di famiglie che erano immigrate in quel momento per la violenza, per la criminalità che c'era, per le gang eccetera. Questo mi ha portato a conoscere un altro percorso, quindi ho iniziato a fare attivismo anche all'interno del SICET, dove oggi attualmente lavoro, e quindi il mondo sindacale ho iniziato a conoscerlo attraverso lo sguardo di una donna migrante, insomma, e davvero mi ha appassionato molto questo percorso. Non è il solito percorso di un'educatrice professionale, no? Ho fatto anche formazione, ho lavorato per qualche ONG, però l'attivismo all'interno del sindacato mi ha formato, mi ha fatto vedere, insomma, conoscere non solo le difficoltà dei ragazzi ma della famiglia stessa, quindi questo è stato per me, piano piano è diventato insomma il mio posto di lavoro col tempo.
Ok, ci prendiamo di nuovo un'altra pausa musicale ascoltando un brano che viene sempre dalla tua terra, Jessica.
Thank you. pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El Salvador, salsa clave me canta. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero.
Radio Popolare, Popolare Network parla con lei sulle note di questa allegrissima e folclorica canzone che viene dal Salvador, perché oggi l'ospite di Parla con lei è proprio una persona che in Salvador ci è nata e con il Salvador ovviamente ha ancora una relazione fortissima. Questa canzone, Jessica, mi dicevi che la conosci?
Sì, sì, è una canzone insomma molto popolare, insomma molto importante, folclorica, ma soprattutto a quei ritmi nostri proprio tipici e che soprattutto parla insomma della tenacia del popolo salvadoregno e dei contadini, no? Di quella forza che ha il mio popolo.
Difatti il titolo è Il sombrero azul, è perché il sombrero è il cappello e azul che
è il colore nostro. No, la nostra bandiera, l'azzurro e il bianco in mezzo, perciò è questo il motivo.
Prima di ascoltare Il sombrero azul stavamo parlando del tuo di te, Jessica, che muovi i primi passi nel sociale, sia come attivista, come volontaria e poi alla ricerca di una professione dentro questo campo, e questo ti ha portato, sia per questo motivo sia perché appunto sei salvadoregna, a entrare in contatto con la comunità salvadoregna a Milano. Che particolarità ha questa comunità in confronto a quelle di altri paesi del Latino America?
Beh, diciamo che tutte le comunità latinoamericane con le quali insomma abbiamo a che fare anche come associazione AMI, perché AMI che è un'associazione che ha donne di diverse origini, per la maggior parte salvadoregne, però anche donne del Perù, dell'Ecuador, insomma della Colombia. E la particolarità è che siamo una piccola comunità, per noi, cioè, la nostra è una realtà piccolissima rispetto ai grandi paesi, Perù e Ecuador, che sono le due comunità più grandi latinoamericane in Italia. E, però diciamo che forse negli anni quello che mi sono resa conto è che nonostante appunto siamo persone molto semplici, quindi a volte siamo legati comunque a un percorso storico difficile, che ha portato comunque ci ha lasciato comunque delle tracce nella nostra immigrazione. E siamo una comunità che anni dopo ho capito che ci manca moltissimo la identità storica. Quindi questo sicuramente, perché da un lato abbiamo magari chi ha, insomma, chi ha vissuto, chi ha visto, ha avuto parenti durante il conflitto armato, quindi ha saputo, ha vissuto in prima persona gli orrori di quella, di quel conflitto interno della guerra civile del Salvador. Chi invece lo ha vissuto, come per esempio mia famiglia, non è una famiglia che contadina, però che insomma povera della capitale, che però ha vissuto un conflitto difficile, però senza capire quello che stava succedendo fuori dalla capitale, no? Nelle campagne, fra i contadini, e tanto è vero che io non ero a conoscenza totalmente, no? Quando ero piccola non mi hanno mai raccontato, almeno adesso forse lo fanno, ma di meno, non è un percorso stabilito, no? Educativo, e non conoscere la storia del genocidio che c'è stato in Salvador, e per noi rappresenta qualcosa che ci manca. Questo ci fa sì che come comunità siamo sempre persone grandi lavoratori, persone molto tenaci, però che alla fine manca quel legame con la nostra identità
anche
storica.
Anche perché questo genocidio ha praticamente decimato la popolazione, soprattutto di origine indigena.
Sì, tantissimo. Tant'è vero che esiste molto il razzismo per il colore della pelle, quindi un razzismo etnico anche, no? Sempre quasi più forte chi è bianco e biondo, invece chi è scuro, insomma, e ha nella pelle le origini indigene, sembra quasi una vergogna. Invece io questo l'ho imparato anni dopo e lo rivendico, ecco. Io sono contenta delle mie origini e di quello che, insomma, anche la mia vita, la mia pelle racconta, perché parla di un popolo sempre molto forte, no? Un popolo che non si è mai, nonostante ci siano stati periodi storici difficili nella storia del Salvador, non si è mai piegato, si è sempre rialzato. E quindi, però ecco, noi come comunità siamo la più grande d'Europa, se posso dire questo, insomma, ed è molti pensano che sia la comunità salvadoregna sia la più grande, sia quella in Spagna, invece no. Il legame Italia al Salvador è un legame importante, storico, che arriva sempre dagli anni della guerra, dall'immigrazione l'immigrazione massiva che c'è stato in quel momento, anche verso l'Europa, e soprattutto legata anche al mondo cattolico, quindi l'accoglienza anche dell'Italia attraverso le comunità ecclesiastiche. La comunità importante, il gruppo qua attualmente importante, il gruppo Monsignor Romero, insomma, che ricorda comunque
ricordiamo
una storia.
Per chi non lo sa chi è Monsignor Romero.
Monsignor Romero, insomma, è stato un prete fondamentale per la comunità, per la nostra storia. Io non, anche se non sono cattolica, però devo dire che il lavoro che ha fatto col popolo Monsignor Romero è stato importante, tant'è vero che viene beatificato con Papa Francesco. Le omelie che Monsignor Romero, insomma, dava anche attraverso nella cattedrale di San Salvador sono omelie storiche, parlava di un popolo della debolezza, dell'ingiustizia che il popolo stava vivendo in quel momento, lo denunciava pubblicamente, ecco.
E quindi questo ha pagato con la morte,
ha pagato con la morte, però ecco, il gruppo, questo legame con Monsignor Romero, insomma, anche legato anche all'immigrazione. Le prime donne arrivavano sempre da famiglie che attraverso la comunità cattolica venivano, insomma questa rete, insomma, ecclesiastica ha sicuramente aiutato molto la nostra comunità. Noi in Italia, per i dati del Ministero degli Esteri, siamo circa 70.000 salvadoregni in Italia. I dati Istat sono ben diversi, sono sui 40.000, cioè c'è un distacco importante, perché moltissimi purtroppo sono irregolari. Il fatto che oggi non ci siano delle leggi che vadano a regolarizzare le persone che lavorano non vuol dire che l'immigrazione non si è fermata. L'immigrazione c'è, la mia comunità è solo una piccola realtà di tante altre comunità, noi siamo però agli atti del Ministero degli Esteri, siamo quasi 80.000 salvadoregni in Italia. Non è un...
Ed è un'immigrazione che continua?
Sì, sì, è un'immigrazione che continua oggi. Cioè, possiamo dire che è un paese agli occhi di molti più stabile. Sicuramente non c'è più quella criminalità e quella violenza. Noi siamo passati ad essere il paese più violento nel 2013, credo, più o meno, e ad essere oggi un paese che ha zero omicidi, secondo i dati del governo. Non so quanto questi dati però sono veri, bisognerebbe vedere. Oggi c'è sicuramente più tranquillità, si gira per la strada e chi vive in Salvador oggi trova un Salvador
più sicuro.
Più sicuro, però è un Salvador comunque povero, perché l'immigrazione continua ad esserci.
E la disuguaglianze sociali.
Disuguaglianze sociali sono tante e per una fascia anche della nostra popolazione ci sono anche insomma la mancanza dei diritti umani, quindi ci sono ancora persone che migrano per motivi politici, di meno rispetto però ci sono.
Ecco, Jessica, tu lo dicevi prima, sei dentro questa associazione di cui sei presidente e che hai anche fondato, che si chiama appunto AMMIC, Associazione de Mujeres Migrantes in Italia Cristianas, con cui difendete i diritti fondamentali delle donne migranti, non solo dal Salvador, ma generalmente delle comunità latinoamericane. Ecco, quali sono, sicuramente affrontate storie molto, molto complesse, e quali sono i bisogni più urgenti di queste donne qua in Italia?
Beh, AMMIC nasce dalla voglia di portare un lavoro sociale, un lavoro soprattutto diretto alla donna. Quindi noi, il gruppo è composto da diverse donne di diverse età, volutamente, è un direttivo tutto al femminile, volutamente, perché l'immigrazione è femminile, quindi noi per lo più femminile l'immigrazione salvadoregna e latinoamericana. Nasce dalla voglia di voler aiutare quelle donne vittime di violenza, quindi il primo bisogno che noi volevamo e abbiamo visto all'interno della comunità, della comunità salvadoregna e della comunità di altre paesi latinoamericani, e la violenza di genere, la violenza domestica che c'è all'interno delle famiglie. Tant'è vero che qualche tempo fa si è parlato di un caso purtroppo della morte di una ragazza, Joana, che è deceduta, un femminicidio abbastanza a Milano, e questo la dice molto sulla nostra comunità, il silenzio delle donne, quasi no, gli atti no, dei loro partner che passano come cose normali. Insomma, bisogna parlarne, più se ne parlano, più si previene, più si rende cosciente la donna, e si parla anche, non soprattutto, no, noi come AMI vogliamo aiutare le donne che vivono violenza, quindi attraverso indirizzandole alla rete antiviolenza di protezione che c'è all'interno del comune, ma anche di prevenzione, quindi cercare di lavoriamo infatti con alcune psicologhe, con alcune associazioni per prevenire, no, per informare il più possibile. E poi un altro bisogno, sicuramente le donne sono tessitrici di rapporti sociali, è la donna che si muove, è la donna che in primis immigra, è la donna che trova subito lavoro, è la donna che aiuta l'uomo a trovare lavoro, è la donna che si preoccupa per iscrivere i figli a scuola, è la donna che negli uffici del comune, ma anche nei sindacati, è lei che va a informarsi.
È lei che traccia la rete di relazione dentro la comunità.
E quindi,
ingresso.
Infatti, per questo per noi AMI, che non è soltanto quindi un'associazione per donne vittime di violenza, ma anche per le famiglie, aiutarli nell'inserimento scolastico, informarli sui loro diritti, su banalmente parliamo di che cos'è il comune, che cos'è, come si può, le forme di regolarizzazione che oggi esistono, informare di più le comunità, le persone migranti, li aiuta ad inserirsi meglio. E quindi noi siamo una piccola realtà nata nel 2020, quindi un anno nonostante il Covid, siamo andati in diverse strutture, in diversi gruppi comunitari, chiese evangeliche, a parlare di sanatoria, quindi a informare, una informazione gratuita che non deve essere pagata e che deve evitare le truffe che ci sono purtroppo tra le persone migranti, che molti pensano: se pago, spendo soldi, pago un servizio, avrò i documenti. Quindi molte queste famiglie vengono truffate, quindi questi sono anche altri bisogni che noi vediamo, no? Per noi dare una giusta informazione, rendere cosciente la persona dei propri diritti, li aiuta a inserirsi meglio, a cercare
a
difendersi e a trovare soprattutto un percorso migliore.
E di autonomia.
Sì, sì, anche. Senz'altro.
Permettimi di ricordare a questo proposito che sia per le attività dell'associazione Amiche che hai fondato, ma anche per tutto quello svolto prima, insomma, Jessica ha ricevuto importanti riconoscimenti. Lasciamene dire alcuni: il titolo di promotrice dei diritti delle donne dal gruppo consolare dell'America Latina e dei Caraibi a Milano, quello di ambasciatrice dei diritti umani dell'Associazione Italiana Diritti Umani e Tolleranza Onlus, e il premio per la cittadinanza attiva e l'integrazione che ti è stato assegnato dal Comune di Milano e dal Parlamento europeo. Insomma, complimenti Jessica.
Grazie.
Ma soprattutto meno male che ci sei, e che molte delle meno male per le tante persone che hanno potuto ricevere un aiuto grazie a questo impegno determinato, continuativo e approfondito. Ci prendiamo di nuovo una pausa, tornando con i suoni nel tuo paese, ascoltandoci invece adesso la canzone Señor Presidente de los Cojolites. Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Jessica Avelar, salvadoregna di origine, e questa canzone che state ascoltando in realtà viene da un gruppo messicano, Los Cojolites, che però è dedicata al Salvador, e c'è un motivo.
Sì, beh, come dicevo prima, il Messico, soprattutto il Messico, le città del sud col Salvador hanno un legame storico, sia per le prime rivoluzioni che ci sono state, tanto è vero che Prudencia Ayala, per noi una figura importante come salvadoregna, è una donna indigena che ha guidato, insomma, gli anni, la rivolta per l'indipendenza del Salvador, e è stata aiutata, insomma, dal gruppo indigeni del Messico. Prudencia Ayala è una figura che mi ha colpito molto quando l'ho conosciuta, perché si è candidata a presidente in un paese dove il diritto al voto per le donne in quel momento non era neanche pensabile, ed è una, cioè, l'ho conosciuta qua in Italia. Ah. Pensa, perciò l'importanza di conoscere la storia delle proprie origini ci fa capire, insomma, che il Salvador ha moltissimo da raccontare. Io spero che, insomma, anche i ragazzi salvadoregni si incuriosiscano di più e possano conoscere sempre di più la nostra storia.
Torniamo in Italia, torniamo a te, Jessica, sì. Perché non sono finite le cose, i fronti di impegno sociale e professionale di Jessica che stiamo raccontando, perché fra le altre cose e anche il tuo lavoro, tu sei un'operatrice di un importantissimo sindacato per la difesa del diritto alla casa.
Sì, io appunto, come dicevo prima, lavoro all'interno del SICET in via Tadino, quindi la via del sindacato per moltissime comunità straniere, un punto di riferimento da anni. E quello che vediamo, che il mio lavoro all'interno come operatrice, proprio quotidianamente vediamo e affrontiamo l'emergenza abitativa che oggi Milano ha. È un'emergenza che vuole ignorare, ma che tutti i giorni invece vediamo famiglie sfrattate, famiglie italiane, famiglie straniere, che insomma per oggi, insomma quest'anno gli sfratti sono sempre di più per motivi di finita locazione, e quindi nella Milano per bene queste sono narrazioni di un altro pianeta a volte, sì. Però invece bisogna raccontarle, e quotidianamente vediamo tantissime ingiustizie, e quindi cerchiamo attraverso il nostro lavoro di tutelare il più possibile queste famiglie, queste donne, questi bambini che oggi purtroppo non si vedono riconosciuti il proprio diritto alla casa. Pensare che oggi ci sono bambini nati in Italia, bambini stranieri che vivono in Viale Orteles costretti a una condizione abitativa e condizioni di accoglienza del Comune di Milano che non sono idonee a dei bambini, non è idonea secondo me neanche a un adulto vivere con la paura che qualcuno ti bussi la notte, entri nella tua stanza per fare un controllo. Quello non è un'accoglienza, quello si chiama, in altri anni la storia li chiama lager, sono storie di un altro, sembrano di un altro pianeta, ma invece sono storie di questa città.
Un'emergenza abitativa, lo dicevi, che si sta aggravando sia per le famiglie straniere che per le famiglie italiane. Qual è il dato che riscontrate che determina questo aumento dell'emergenza?
Beh, sicuramente è una
abitativa, intendo.
Sì, sì. È sicuramente una mancanza di risorse, non credo, perché le risorse ci sono se il comune le dirigesse alla ristrutturazione delle case popolari che ci sono all'interno del comune di Milano. E il problema è la distribuzione, no? Oggi come oggi il comune si impegna di più piuttosto a vendere l'edilizia pubblica piuttosto che assegnare nei bandi. Pensare che ad oggi i bandi sono, insomma, che ci sono, dovrebbero essere due per regolamento, ma invece se ne fa uno all'anno per tutte le famiglie, già tanto per il comune,
e non bastano.
E il fatto è che moltissime di queste famiglie sarebbe anche meno spendioso metterle negli alberghi piuttosto che darle in assegnazione una casa popolare, perché sono famiglie che vogliono pagare. Pensare che se ci fosse un accordo locale più equo per gli inquilini, e quindi con costi di affitto, un canone di affitto più basso, sarebbe meglio. Cioè, oggi ci troviamo anziani pensionati che devono lasciare la propria casa per uno sfratto per finita locazione perché il proprietario non vuole più avere un affitto basso, cioè basso parliamo di 500 euro, quelli aumentare a 1000 euro, quindi parliamo comunque di situazioni che se il comune ci lavora, e sono le proposte che il sindacato fa, tanto è vero che noi come SICE non abbiamo sottoscritto l'accordo locale proprio perché non era a favore, a vantaggio degli inquilini, ma a vantaggio dei proprietari. Quindi oggi le risorse ci sono, basterebbe soltanto dirigerle all'emergenza abitativa e soprattutto alle ristrutturazioni delle case che sono vuote. Quindi evitare di vendere l'edilizia pubblica, o evitare anche di mettere in valorizzazione quelle case che sono state fatte con i soldi dei lavoratori per i lavoratori.
Cara Jessica, avremo molto di cui parlare anche su questo tema, però il tempo di Parla con lei è esaurito. Io ti ringrazio per essere stata ospite, di averci raccontato la tua bellissima, straordinaria storia, la storia appunto di una grande forza e tenacia, e anche di un sostegno che sicuramente hai ricevuto anche dalla tua famiglia, stando qua, che è stata forte, forte come te. Ci salutiamo con un altro brano che viene dal tuo paese, che guarda caso abbiamo parlato di case. Il titolo è Las Casas de Cartón.
È un grandissimo brano.
Che si riferisce a quali case, sì, però?
Alle case, insomma, del mio popolo, le case di cartone.
Grazie Jessica, grazie ascoltatrici e ascoltatori, a risentirci a una prossima puntata di Parla con Lei.
Se oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra.